Iniziamo la Santa Messa col canto Popoli Tutti.
Mio Dio, Signore, nulla è pari a te, ora e per sempre voglio lodare il tuo grande amor per noi. Mia roccia, tu sei, pace e conforto mi dai, con tutto il cuore e le mie forze sempre io ti adorerò. Popoli tutti acclamate al Signore, gloria e potenza cantiamo al Re. Mari e monti si prostrino a te, al tuo nome, canto di gioia per quello che fa, per sempre Signore con te resterò. Non c'è promessa, non c'è fedeltà, che non c'è promessa, non c'è fedeltà, che non c'è promessa, non c'è fedeltà che in te.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Carissimi, celebriamo questa messa. Nel cuore abbiamo tutti l'immagine di Riccardo e soprattutto la sua gioia, la sua tranquillità, la sua pace, la sua serenità, la sua fortezza nel Signore risorto. E perciò celebriamo con gratitudine questa Eucaristia, perché è il momento più bello della sua vita, il momento più bello di Riccardo. E chi ha voluto bene Riccardo è contento che lui viva bene adesso il suo matrimonio, lo viva definitivamente, quindi siamo contenti, un po' invidiosi Riccardo, santamente invidiosi, però sappiamo che il Signore ha fatto tutto bene con te, lo ringraziamo e gli chiediamo di portarti sulle spalle e farti divertire, giocare e stare con lui fino alla fine, sempre. Chiediamo perdono anche per i nostri peccati e chiediamo al Signore di volerti perdonare anche quei peccati che per la nostra natura a volte ci è impossibile evitare.
Casa del Signore fioriranno negli atri del nostro Dio.
Alleluia, 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 alleluia.
Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Lettura del Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo il Signore Gesù cominciò a dire anzitutto ai Suoi discepoli: guardatevi bene dal lievito dei farisei, che è l'ipocrisia. Non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quindi ciò che avrete detto nelle tenebre sarà udito in piena luce, e ciò che avrete detto all'orecchio nelle stanze più interne sarà annunciato dalle terrazze. Dico a voi, amici miei, non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo e dopo questo non possono fare più nulla. Vi mostrerò invece di chi dovete aver paura. Temete colui che, dopo aver ucciso, ha il potere di gettare nella Geenna. Sì, ve lo dico, temete costui. 5 passeri non si vendono forse per 2 soldi, eppure nemmeno uno di essi è dimenticato davanti a Dio. Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate paura, valete più di molti passeri. Io vi dico, chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il Figlio dell'uomo lo riconoscerà davanti agli angeli di Dio. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Celebriamo il funerale di Riccardo nella solennità, la festa qui a Milano dei martiri Cervaso e Protasso, perciò il Vangelo che abbiamo ascoltato ci parla proprio dell'importanza di donare la vita senza paura, abbandonandosi completamente a Dio. Ringrazio il Signore anche per la presenza di Don Matteo, che l'ha conosciuto per tanto tempo, l'ha seguito, e si è arricchito anche lui della presenza di Riccardo, tutti gli amici di Rinnovamento, tutti quelli che hanno camminato con lui, gli amici semplicemente, i familiari. E penso che all'inizio abbiamo detto è una festa, ma non è per retorica, è una festa, è qualcosa di profondo, non è una cosa leggera, superficiale. Fare festa significa vivere, saper vivere. Può far festa uno che sa vivere. E quando uno ha finito a vivere in questo mondo, allora si può parlare proprio della festa piena, che è la morte e l'ingresso nella vita eterna. E non lo diciamo per vantarci, perché diciamo, ma possiamo dirlo solo in chiesa. No, è proprio un'esigenza della fede, ti viene dentro, capite? Io penso che lo sentite anche voi. E questo non lo diciamo magari per dire noi siamo migliori di quelli che non credono. Assolutamente, è proprio un'esigenza, ti viene proprio dentro, è quasi fisiologico. È quasi fisiologico esplodere di gioia, sentire che c'è la vita dentro. È fisiologico proprio quando tu vedi che appunto una persona interrompe la sua vita qui. Una persona come lui, una persona come tante altre. Negli ultimi tempi lui ha fatto esperienza del silenzio, questo grandissimo dono. Stava tra quattro pareti e offriva la sua liturgia quotidiana a vantaggio di tutti noi. Ha celebrato tutti i giorni la messa Riccardo, l'ha celebrata dentro l'altare del suo cuore, in quella casa lui faceva tutti i giorni la messa più solenne del mondo, stava da solo con il suo Dio, ma non stava solo, stava con voi, stava con ciascuno di voi, stava con me, stava con tutti, e lui celebrava solennemente l'Eucarestia, offrendo la preziosità della sua vita, e questo ce lo diciamo. Innanzitutto lo dico a me che sono sordo, ma lo dico anche per voi, che la vita in questo momento che pensate che non potete fare più niente, vale molto di più. Quando tu sei crocifisso la vita vale molto di più. Gesù ha fatto le cose più grandi, ha fatto le cose più grandi della sua vita quando stava appeso con 4 chiodi. Lui ha salvato il mondo quando le sue mani non potevano fare più niente. Ha salvato il mondo quando era legato a una croce. E perché l'ha salvato? Dove sta la virtù della salvezza? Nel fatto dei chiodi, nel fatto della sofferenza, nel fatto che ha subito? No. Dio Padre non vuole la sofferenza di nessuno. La sofferenza Dio non la vuole. Ma il fatto che lui è entrato nella sofferenza con amore, ha allargato il cuore, ha allargato le mani, ha allargato il cuore, è entrato nella sofferenza con un cuore enorme, come ha fatto Riccardo. Lui ha divorato la sofferenza, l'ha divorata nell'amore, lui l'ha inghiottita la sofferenza, l'ha inghiottita nel cuore, nell'anima di Gesù. Lui l'ha presa su di sé e ha benedetto tutto, e per questo profuma. Per questo il suo ricordo profuma, per questo lui è vivo, perché ha offerto sempre tutto. E guardate, io non sono uno di quelli che l'ha conosciuto di più, però non c'è bisogno di passare tanto tempo con una persona quando quella persona è vera, quando quella persona ti apre subito il cuore, non c'è bisogno di fare chissà che cosa, perché ti rendi conto che la qualità di quella persona è molto alta, la qualità della fede è molto alta, appunto la qualità fatta di una lega speciale, la fede di Riccardo, di una lega autentica che non si corrompe. La nostra vita vale molto di più, vale più di due passeri, di tre passeri, dice Gesù. Voi siete tutti nel mio cuore, io vi conosco, voi valete molto di più. Non abbiate paura, valete più di molti passeri. Non temete quindi il fatto che potete qualche volta ammalarvi, non temete la morte fisica, ma temete colui che dopo la morte fisica ha il potere, se noi non stiamo attenti, di portarci lì dove non ci sarà risurrezione. Temete colui che odia la vostra salvezza, temete il maligno, ma non temetelo perché ne avete paura, perché può strapparvi la risurrezione. E allora il Signore ci dice di non avere paura, appunto, non avere paura di vivere questa vita come l'ha vissuta Lui. Il Signore non ha curato eccessivamente il suo corpo, non ha curato eccessivamente i suoi interessi, perché l'unico interesse che aveva Gesù è il regno di Dio. Questo è il mio cibo, l'ha detto più di una volta, fare la volontà del Padre mio. Si è nutrito Gesù sempre di questa volontà. E io sono sicuro che se anche lui mangiava quello che la buona Bianca gli preparava tutti i giorni, lui si è nutrito della parola di Dio, lui ha mangiato sempre la volontà del Padre suo. Gli ultimi anni della sua vita lui ha mangiato la volontà del Padre suo. Per questo era libero dentro, per questo la malattia non gli creava angoscia, per questo lui non aveva paura neppure per i suoi figli bellissimi, Anna e Paolo. Non aveva paura, era troppo libero dentro. Penso che i figli sono come il papà, lo sentivano libero. Che bello quando senti un papà che è libero, una mamma che sono liberi, che non hanno paura di morire, che non hanno paura di tutte queste stupidaggini che sentiamo verso i figli. Perché sono liberi? Perché hanno scoperto la paternità di Dio, perché hanno scoperto la paternità di Dio. Un padre che ha scoperto la paternità di Dio non tiene il figlio attaccato, non tiene il figlio sempre attaccato a sé, lo fa camminare, lo fa volare. Il figlio avrà anche paura qualche volta, perché i figli sono come passerotti che stanno lì sulle rocce, cominciano a volare, hanno paura di cadere, ma lui li spingeva i figli. Io non vi conosco, però parlo così perché mi viene. Io penso che voi avete capito la libertà di vostro padre tantissimo, l'avete conosciuta, non era una libertà bizzarra, era la libertà di chi ha conosciuto l'amore di Dio, è la libertà di Dio, è la bellezza di Dio. Chi ha visto spazi molto alti, chi ha visto uno spazio grande davanti a sé, chi è abituato ad andare in montagna, ma nella montagna dello spirito andava lui tutti i giorni, chi è abituato ad avere spazi grandi, cuori grandi, poi si ritrova, non ce la fa più a pensare sempre alle quattro stupidaggini della vita. Chi ha sentito l'amore di Dio dentro non può stare a pensare quale sarà il futuro economico di questo paese, dei miei figli. Sì, ci pensa, ma ha scoperto un amore più grande dentro e quindi si abbandona. E allora diventa una benedizione anche la sofferenza fisica. Non in se stessa, ripetiamolo, non in se stessa, ma siccome ti fa assomigliare a Cristo crocifisso, ti fa sentire la beatitudine di abbandonarti completamente a Dio. Era veramente libero, capite, quest'uomo? Completamente, non si poteva fare più niente, era completamente libero. Erano meno liberi quelli che erano costretti a stare vicino a lui per fargli qualcosa. Vero, Bianca? Perché sentivi che lui ti superava. E perché ti superava? Perché non poteva fare niente di suo, perché era completamente abbandonato a Dio, ti superava. Tu puoi fare grossi discorsi, io faccio un'omelia, posso fare cose belle, faccio preghiere in lingue, ma non servono a niente queste cose se non c'è l'abbandono che aveva lui. E l'abbandono è la vera libertà, perché tu sei attaccato a Gesù e fai quello che fa Gesù, e Gesù vive in te. E tu sei tranquillo perché non puoi fare niente. Una volta una persona cieca mi ha detto: il vantaggio che io ho su di voi, che voi avete paura di soffrire, voi pensate ancora di fare tante cose, invece io mi sono abituata a non poter fare niente da sola. Questo è il mio vantaggio su di voi. E noi pensiamo invece che i limiti diventano ostacoli alla realizzazione dell'uomo o della donna. Invece diventano canali preferenziali, i limiti sono canali preferenziali nella scuola di Dio, nella scuola dei piccoli, nella scuola dei bambini. Era un bambino Riccardo, un bambino di Dio, e ringraziamo il Signore veramente per quello che ha fatto. Mi dà tanta gioia averlo conosciuto e vorrei anch'io camminare dietro le sue orme anche. E mi dà tanta gioia, capite, che una persona così dà tanta gioia a tutti noi, perché qualche volta anche noi ci facciamo prendere dallo sconforto, dallo smarrimento del cuore. Ma sarà vero quello che ha detto il Signore? Ma non ci staremo illudendo tutti? No. Ecco perché abbiamo bisogno dei santi. Ecco perché abbiamo bisogno di diventare santi anche noi, perché una stella crea della luce, capite? Lui ha tracciato un sentiero e ci ricorda che è possibile vivere così, che è bellissimo morire così. È bello entrare nella luce, e più una persona ha sentito, si è abbandonato a Dio, e più grande sarà la luminosità nel paradiso. Tante testimonianze di mistici, veggenti, ci fanno capire che la sorte dei beati nel cielo non sarà per tutti uguale, ma ci sarà una specie di proporzione, non lo so, non vi scandalizzate. Ma così come tu in questa terra hai vissuto la comunione, la profondità, l'intimità con Dio, così risplenderai nel cielo. Ma ce lo possiamo dire questo oppure non si può dire? Queste cose non si possono dire oggi. Ce lo possiamo dire che nel cielo staremo bene, che nel paradiso si sta bene? Lo possiamo dire che nel paradiso staremo bene? Lo possiamo dire che nel paradiso avremo la pienezza dell'amore anche fisico? E spirituale, che godremo, lo possiamo dire? Se l'abbiamo vissuto qualche volta qui, ma certo che possiamo dirlo, se no perché? Che ne sappiamo dell'amore se non l'abbiamo goduto per niente? Certo, certo che possiamo dirlo, e certo che questa è una pienezza, e certo che è una pienezza, e certo anche che adesso ci mancherà un pochettino Bianca, è normale, e non si può dire che non mancherà un pochettino, perché il corpo, l'esperienza storica fisica si ribella un pochettino, ma poi ci manderà il Signore i suoi aiuti, ci manderà gli angeli, ci farà capire, insomma, che la nostra esperienza giorno dopo giorno si sta avvicinando alla beatitudine, alla pienezza. È bellissimo, pensate, che la vita abbia un termine, ma è una bellezza incredibile come l'ha pensata Dio, che la Bibbia, che la vita abbia un termine. Diceva il Salmo, no? 80 per i più robusti. Oggi abbiamo allungato la vita artificialmente 10-15 anni, ma è bello che la vita finisca, rende bello tutto quello che c'è prima. È bello che saremo giudicati nell'amore, carissimi amici, nell'amore saremo giudicati. Saremo giudicati in quello che oggi noi potremmo vivere come amore. Rimarrà solo questo. Anche di questa bella celebrazione rimarrà l'amore. Rimarrà l'amore, tutta la vita rimarrà l'amore. L'amore è il fuoco che brucia tutto. E che cos'è questo famoso purgatorio? È una grande fornace d'amore. Una grande fornace d'amore dove noi andremo dentro ma sarà una fornace d'amore. Cos'è che brucerà? Cos'è che sentiremo che ci farà male? Tutte quelle zone, quegli atti, quei pensieri, quelle energie che in questa vita qui non abbiamo speso per amore, gratuitamente. Tutto quello che abbiamo trattenuto in questa vita qui per noi, ascoltando l'amor proprio, una volta che entrerà in quella fornace, brucerà. Che cos'è purgatorio? È questo. Ma nella straordinaria provvidenza di Dio, ecco che il purgatorio si può vivere anche prima. E allora la nostra sofferenza diventa un aiuto. Allora impariamo, il Signore ci permette le umiliazioni, che bellezza le umiliazioni, abbracciamole. Permette le umiliazioni e permette al punto di, durante le tue umiliazioni, durante i tuoi lunghi anni di silenzio e solitudine, ti fa rivedere anche i peccati della giovinezza. È una grazia, chissà quante volte lui avrà pensato alla sua giovinezza, a quegli anni, a quei giorni, quante volte avrà pregato per quelli che ancora non pensano ai peccati della giovinezza. Quanto è bello invecchiare, perché ti rendi conto di quanto sei stato stolto anche, di quanto sei stato, come ti sei illuso. Quanto è bello cominciare a ragionare diversamente, con sapienza, e sentire che Dio ti sta dando un tempo nuovo, il tempo della sapienza, il tempo della benedizione. Il tempo della benedizione, io sono sicuro che lui benediva tutti da quella poltrona, tutti quelli che gli apparivano davanti, che lo vedevano, tutti. Aveva proprio l'immagine del patriarca, del sacerdote che benedice alla fine della messa, sempre. Ha benedetto tutti e sono sicuro che lo sta facendo anche adesso, e perciò ringrazio il Signore per i genitori che ha avuto. E per la moglie Bianca e per i figli Anna e Paolo, e per tutti gli amici e per tutti quelli che insieme, come amici, come corpo, hanno favorito la crescita di questo figlio di Dio. Preghiamo. Abbiamo salutato nel Signore il nostro fratello Riccardo, che parte per l'ultimo viaggio, l'ultima escursione della sua vita. La misericordia di Dio, che noi continueremo a invocare, accolga benignamente e doni consolazione e speranza a quanti gli hanno voluto bene. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito. Kyrie eleison.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Andiamo in pace.
Nel nome di Cristo.
Lo saluteremo poi sulla soglia, sulla porta della Chiesa.
Thank you.
tu dal sepolto salverai, con questo mio corpo ti vedrò. Cristo è risorto veramente, alleluia, Gesù il vivente qui con noi resterà. Cristo Gesù è il Signore della vita.
Padre onnipotente e santo, con un cuore fiducioso ti raccomandiamo il nostro fratello Riccardo, tu che per grazia lo hai destinato alla resurrezione, accoglilo nella tua casa dopo il pellegrinaggio e gli affanni dell'esistenza terrena. Non riceva una pena pari alla sua colpa, ma sperimenti la bontà del tuo perdono. E quando alla fine del mondo il tuo regno sarà compiuto, fa che risorga coi santi e condivida la gloria del Signore Gesù, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Attraverso Riccardo, attraverso la sua vita, penso che tutti quanti abbiamo in questo momento il cuore acceso di fede, chi in un modo, chi in un altro, chi dice vorrei avere più fede, chi ti ringrazia Signore per la fede, chi fa fatica a credere in questo momento, no? È lecito anche far fatica a credere, si fa fatica a credere tante volte. Io penso che in questo momento il Signore voglia fare una grazia a tutti in quale gruppo apparteniamo, chi siamo, se siamo credenti, non siamo credenti. Siamo sotto la soglia, è la porta di Dio. Lui sta per attraversarla e non tornerà più di qua. Noi siamo di qua ancora, lui non tornerà più. Lui vedrà Dio faccia a faccia. Quindi il senso della nostra vita, chissà quanti di noi vorrebbero chiedergli, Riccardo aiutami, Riccardo ricordati di me. Tante volte mi capita di persone che dicono prego per mio padre, prego mio nonno che mi aiuti. È una fede semplice, a volte non si può giudicare la fede delle persone. Riccardo, tu prega il Signore, noi pregheremo per te, ma in questo momento preghiamo il Signore che è davanti a te, preghiamo quel Signore che tu hai contemplato nella fede. Preghiamo tutti quel Gesù perché venga incontro le nostre famiglie, la nostra vita. Signore Gesù, tu sai quanto incerti sono i nostri passi, che fatica che facciamo nel credere. Signore Gesù, tu sei l'amore, la vita. Ti chiediamo di benedire tutti, le famiglie, i nonni, gli ammalati, i bambini, le famiglie separate, quelle che fanno fatica a vivere, gli smarriti di cuore, quelli che sono tristi nel cuore in questo momento. Signore Gesù, grazie per questo momento di fede. Grazie per la tua resurrezione, te lo ricordiamo umilmente ma con audacia, senza di te la nostra vita è nulla. Riempi di Spirito Santo la famiglia di Riccardo, gli amici, i parenti, quelli che sono convenuti e noi sacerdoti, ti prego per me innanzitutto, dammi più fede, dammi più luce, dammi più grazia, dammi più carità. Perché questo mondo creda. Amen. E preghiamo la Madonna, l'amata di Riccardo. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, essere i figli di Eva. A te sospiriamo, gementi, piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. La misericordia di Dio per te e per tutte le anime dei defunti, li aiuti a riposare in pace. Amen. Evviva Gesù! e viva Maria, grazie Gesù, grazie. Infinitamente grazie, grazie, grazie di ciò che fai per me, grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù, grazie, grazie, infinitamente grazie, grazie, grazie di ciò che sei per me, grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù. Ti lasciamo attraversare la porta della vita, Riccardo, ricordati di noi. Amen.